Allora ci siamo tornati con voi, Marco Piccari e qui Lucio Marinucci insieme.
Ciao,
a me.
Ciao Marco, ben ritrovati.
Allora, in collegamento con me c'è sempre con noi Stefano Impallomeni, che saluto di nuovo. Stefano, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Lucio, buon pomeriggio.
Caro Stefano, poi con noi c'è Fabiano Santacroce, che saluto.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao Fabiano.
E poi do anche il buon pomeriggio ad Angelo Forgione, collega che sta qui con noi. Ciao Angelo, ben trovato, buon pomeriggio
buon
anche a te.
Buon pomeriggio a tutti, un saluto a Fabiano che è dall'altra parte.
Allora, Fabiano, commento, dai, parto con te perché abbiamo prima parlato con Stefano un po' in generale, sia del Napoli che della Juventus, voglio un po' andare nello specifico.
Ora.
Con voi sul Napoli, questo KO, come insomma un tuo giudizio? È vero che ieri dobbiamo anche considerare le assenze soprattutto importanti a centrocampo. Ora la Champions diventa un po' complicata.
Sì, sicuramente il cammino in Champions è un po' più complicato di quello che ci si poteva aspettare dall'inizio. È stato un Napoli stanco anche in maniera capibile, ci si aspettava magari una partita differente, magari un crollo poi a Udine, e invece è arrivata una partita sicuramente lenta sotto il punto di vista del ritmo proprio, quindi una squadra stanca.
Quindi soprattutto la stanchezza, però penso che anche le assenze hanno influito, Fabiano.
Sì, ma le assenze stanno influendo da tutto l'anno, però ti dico la verità, almeno per quanto riguarda le squadre italiane, penso che non ce ne sia una che si salvi quest'anno, cioè tutte hanno grosse assenze. È ovvio che un Napoli con Lobotka, un Napoli senza Lobotka cambia completamente, quindi a centrocampo siamo messi un po' male, però nelle ultime partite comunque abbiamo giocato senza questi giocatori importanti, ma si era visto un Napoli diverso, quindi il gioco di Conte senza un determinato stato fisico sicuramente pecca un po'.
Stefano, problema stanchezza, problema delle assenze, o anche poi dobbiamo anche dire insomma che il Benfica ha tirato fuori una bella partita, Mourinho.
Di sicuro la migliore finora in Champions, se non della stagione.
Esatto.
Sì, devo dire che il Benfica ha fatto una grande partita, un'ottima partita, anche, voglio dire, non me l'aspettavo così pimpante, ma anche pronto, attento, e ha fatto una grande partita. Nel Napoli non mi è dispiaciuto, però insomma, come ha detto Fabiano, voglio dire, mi è mancata un po' di... Allora, prima cosa, corto nell'arco dei 90 minuti Conte che cosa può cambiare, insomma, già ha fatto tre partite vincenti, vittorie importanti, pesanti, l'emergenza è continua, costante, è difficile cambiare poi il volto delle partite a questi livelli, l'ambiente poi caldo della luce, Benfica insomma disperato dal sistema della classifica, c'erano tutti i presupposti affinché insomma potesse essere una partita pericolosa da questo punto di vista per il Napoli, però tutto sommato insomma il Napoli non è che si deve allarmare, ha fatto la sua partita, sono mancate delle letture giuste, le scelte delle giocate, la qualità delle giocate, di un certo tipo di velocità, però insomma ha retto il campo e poi è stato punito da un rimpallo e da un'azione buona loro nel secondo gol, insomma con questo Rios che era l'obiettivo della Roma quest'estate, devo dire che è un buon giocatore.
Sì, poi dobbiamo dire che anche qualche singolo, lo chiedo anche ad Angelo Forgione, qualche singolo è mancato, no? Ad esempio Elmas, che aveva fatto un'ottima partita contro la Juve, ieri è andato in grossa difficoltà, e io aggiungerei anche il portiere, che ieri non è stato proprio lucidissimo, no?
Per me soprattutto sul secondo.
Sì, sul secondo Angelo.
Lui fatica purtroppo ad andare giù, l'altezza in questo senso paradossalmente lo penalizza, quindi quando arrivano queste palle ravvicinate anche molto molto raso terra vai davvero in difficoltà, non è la prima volta che gli capita, ma anche io direi anche con la Juventus poteva tentare qualcosa in più secondo me, e poi è questione di punti di vista, ma ieri oggettivamente la fa grossa in quel senso lì, e purtroppo parecchi elementi hanno mancato ieri, ma c'è un'immagine paradigmatica, il problema è stato proprio la mancanza di applicazione di lucidità, sono arrivati un po' tutti sulle seconde, netto ritardo, c'è l'immagine paradigmatica di Beukema nell'area di rigore sul calcio d'angolo,
quando Otamendi sporbicia e Milinkovic respinge, e Beckham non è reattivo lì, addirittura fa in modo che Otamendi si rialzi da terra e vada a ricolpire di nuovo la palla. Poi per fortuna, insomma, la palla va alta, ma è un grave errore che ti fa capire come ieri la squadra mancava proprio di lucidità, era annebbiata nelle idee e nell'applicazione. Quindi quando stai messo così, il Napoli purtroppo che fa dell'intensità comunque un certo tipo di arma, poi è chiaro che ti si annebbia la vista, ti si annebbiano le idee e non riesci più a venire fuori. Io credo che poi molta applicazione, devo dire, non so se dipende dall'allenatore, che comunque in Europa ha un suo curriculum poco lusinghiero, però credo che il Napoli ci stia mettendo molto più ardore in campionato di quanto non ce ne stia mettendo in Champions, e questo lo paghi, perché se vedi la classifica del campionato, hai la squadra campione d'Italia che continua a restare lì in vetta e a guerreggiare nonostante gli infortuni, però poi in Champions le altre stanno davanti, le altre italiane.
Come dire, mette al primo posto il campionato.
Segna anche molto meno,
e
Marco.
È una netta sensazione che ci sia questa meno priorità. Anche se non dovrebbe essere così, perché il Napoli ha bisogno di questa qualificazione agli ottavi, per una questione proprio economica, di sostentamento, di autosostegno del club.
Quindi diciamo c'è questa sensazione, Lucio.
Io dicevo prima, vedevo su 36 squadre in Champions League, solo 6 hanno segnato meno del Napoli. Il Napoli su 6 partite di Champions per 3 volte ha concluso con 0 gol segnati. Quindi dei segnali ci sono, poi sicuramente le assenze, dei momenti poco brillanti, però al momento di sicuro rende molto di meno in percentuale che non in campionato. Questo è lampante.
Stefano, vedi che prima questo discorso noi l'avevamo accennato, che vedi poi emerge, no, che tutto sommato non siamo lontanissimo dalla verità.
Cosa sul tema sulla tua provocazione iniziale?
Capito, cioè che mette un po' al primo posto il campionato.
La domanda è se deve farlo o meno.
Su Conte è facile, dici, no?
Beh, insomma, voglio dire, poi Conte su questo glissa sempre, seriamente adesso onora sempre ogni impegno, però certo se deve scegliere non ci sono pochi dubbi, no? Su quale competizione scegliere.
Vi posso dare un elemento di riflessione su questo?
Vai, butta un elemento di riflessione, che lo condividiamo con Stefano e Fabiano, vai.
Quando a giugno si vociferava della separazione tra Conte e la società, poi la famosa cena che sancisce il rinsolidamento del patto, quella cena finisce con un discorso alla stampa improvvisato in cui Laurentiis annuncia i programmi della società e dice: andremo in Europa, dobbiamo fare bene in Europa, e non cita il campionato. A quel punto interviene Conte e dice: e dobbiamo difendere il campionato. Quindi questo ti fa capire poi che tra i due c'è un non perfetto allineamento per quelli che sono gli intenti, perché sappiamo tutti che De Laurentiis ha una visione molto più europeista. Conte invece è sempre stato questo, ha sempre visto il campionato come la sua prima vera, il suo vero campo di battaglia, ci mette molto più ardore. Non so perché sia così, perché poi il prestigio dell'allenatore lo fa anche e soprattutto l'Europa, se vogliamo. Però
ma
è un dato di fatto.
Il campo ci va Conte.
No, assolutamente no. No, no, Fabiano.
Aspetta, Fabiano
no.
Fabiano dice non va lui in campo?
Sì, no, perché sembra quasi che venga abbassato il livello per quanto riguarda la Champions, ma se andiamo a vedere le partite, andiamo a vedere le assenze, cioè sono state prese delle partite importanti nel periodo probabilmente peggiore del Napoli. Quindi a me non mi sembra che Conte possa avere anche solo un minimo di idea di snobbare la Champions. Cioè, penso che anche lui voglia questa.
Però io non parlerei, perdonami Fabiano, non ti voglio interrompere, cioè, poi lascio la parola anche a Stefano. Io non parlerei di snobbare la Champions. Cioè, io credo che ci sia proprio una difficoltà nel gestire questa situazione, che è diversa. Quello che penso io, non credo che Conte è uno che vuole vincere sempre, secondo me non vuole andare in campo per perdere e non trasmette un principio perdiamo le partite, no, però io credo che faccia fatica a gestire questa situazione qui. Cioè, poi mi dovete dire, ma com'è possibile che Napoli c'ha 18 infortunati?
Beh, quello è un tema, certo.
Oh, ragazzi,
dipende direttamente da lui, forse lo staff.
Cioè, questo pure nella gestione del doppio appuntamento ha un peso importante. Tu ti sei presentato ieri all'11 di dicembre e non c'è il centrocampo.
Quella anche, cioè, se ti si fa male il giocatore facendo il torello prima della partita, cioè, ci sono anche dei casi, ahimè. Poi sì, sicuramente sì, sarà da analizzare, perché gli infortuni sono tanti, però ne hanno un po' tutte le squadre, come dicevo prima, hanno infortuni quest'anno, Se non se ne salva uno, probabilmente chi organizza tutte queste partite si dovrebbe fare due o tre domande.
Stefano?
Beh, insomma, 18 infortuni sono infortunati, sono tanti, sì. Però da ragione anche Fabiano, capita, abbiamo visto anche in altre squadre, in altri campionati. Non ti so dire quali siano le case. Abbiamo parlato anche le settimane scorse, veramente non sono bravo a valutare quali possono essere le cause. Detto questo, però, sul discorso di Conte, cioè Conte è questo qui, cioè non gioca non soltanto per non vincere, per piazzarsi, Marco. Cioè lui il piazzamento non lo contempla. Zero. Non lo contempla.
Quando sa che non può vincere, o ha la sensazione che non riesce, esatto, a arrivare fino in fondo, è come se, vedi, guardate la differenza tra il 2-0 a Bologna e il 2-0 a Lisbona. 2-0 a Bologna gli provoca un dolore che
enorme.
Sì, e succede quello che succede con lo sfogo. Ieri invece sembrava abbastanza accondiscendente con i suoi calciatori, dice vabbè, è andata così, non è successo niente, andiamo avanti. È come se assorbisse più serenamente queste sconfitte, e fa parte poi di un discorso. È chiaro che non vanno i calciatori in campo, però poi quando l'allenatore ha questo atteggiamento, poi i calciatori si sentono assorti. Mentre invece,
però, posso dire,
bella osservazione che fa Forgione.
È una giusta osservazione, però c'è da dire una cosa, che un allenatore si può arrabbiare nel momento in cui vede la squadra che non gira, che non ha mordente, ma come fai ad arrabbiarti se li vedi che sono stanchi per la condizione fisica?
Anche cioè, questo è vero. Anche questo
è vero. Che cosa potevi dire a Elmas di correre di più? Che cosa poteva fare quel poverino in mezzo al campo?
No, ma certo, su questo non c'è nessun dubbio.
Stefano Palomeni?
Sì, ma poi voglio dire, non mi sembra che il Napoli sia, anzi, dopo le 5 giornate, dopo lo sfogo di Bologna, eccetera, eccetera, il Napoli si è ripreso alla grande, è in piena emergenza, è corto. In Portogallo con Benfica ci puoi perdere, ma insomma io non vedo, insomma vedo soltanto lati positivi. Poi è vero, come dicevi tu, 18 infortunati sono tanti, ma la squadra vola, c'è una bella gamba, sta bene, è corta, cioè, non è che puoi cambiare le partite, con tutto il rispetto, con Vergara che mi sembra un buon giocatore questo ragazzo, ma deve fare la sua esperienza, deve avere i suoi passaggi, il suo percorso di crescita. Cosa può fare Conte? Cioè, deve sperare che non si fermi qualcuno e che poi strada facendo possa recuperare dei giocatori, gli elementi migliori di questa squadra. Almeno uno, non lo so adesso, Angelo se sa notizie al riguardo, ma insomma, Lukaku ha detto che ancora non se ne parla per Udine, chissà quando rientrerà. De Bruyne sappiamo che De Bruyne è l'ultimo, Anguissa credo febbraio. Lobotka e Gilmour, cioè, voglio dire, almeno Lobotka a recuperare nel breve periodo non sarebbe poco in questo momento.
Sono tantissime.
Sì. Angelo, no, si... prego.
Fa quasi ridere, perché se ci pensi, tu magari nel corso dell'anno hai anche trovato dei sostituti, e questi sostituti iniziavano anche a entrare in forma. Sì. Cioè, e poi li hai subito persi, quindi cioè, è veramente una situazione drammatica, ma gli infortuni sono anche tanto differenti, non so neanche su cosa a potermi appigliare. Di sicuro un salto in qualche chiesa me lo farei, però
è una teoria propugnata da tanti, questa qui dei santuari.
Allora aspetta, sentiamo un audio al 331 8200 213, vai.
Ciao, buongiorno, sono Giovanni. No, vorrei avere per tutta la conferma se è vera questa voce che insiste sempre di più a Napoli di Lucca, diciamo, il Milan, ma soprattutto alla Roma, ma soprattutto al Milan, con uno scambio con Loftus-Cheek. Ma naturalmente Napoli dovrebbe prima riscattarlo. Quindi la prima domanda è: ma il Napoli può fare ancora mercato come noi tifosi, e qui a Napoli si pensa di sì? Oppure no, come sto leggendo, diciamo, nel mondo web.
Angelo, puoi rispondere tu alla domanda?
No, il Napoli può fare mercato se il tifoso si riferisce a certi vincoli che sono in qualche modo preavvisati per il prossimo mercato. Chiaramente non è la stessa situazione che magari è successa alla Lazio. La Lazio ha avuto il blocco del mercato totale, il Napoli deve rientrare in certi parametri perché ha sforato questa estate, però con adeguate operazioni il mercato lo può fare, ma il mercato del Napoli deve essere solamente di, come dire, ritocco, non ha granché da lavorarci su. Fondamentalmente se esce Lucca e dovesse entrare Loftus-Cheek, come diceva il tifoso, sarebbe semplicemente una sostituzione di calciatore, non è un'entrata che ti va a modificare il peso specifico chiaramente della rosa. Restano comunque Højlund e Lukaku e quindi si tratta di andare a lavorare sul terzo attaccante.
Domanda velocissima, ci credete al Napoli che va avanti in Champions, sì o no, Stefano?
Sì, fino a dove?
Intanto deve, le prossime partite, come diceva Lucio, deve fare almeno
se 4, tutti gli... Adesso voglio dire, se arriva poi dopo ai quarti di finale o un attimo che mi sposto un attimo,
sì,
fino ai quarti di finale, e poi fa benissimo in campionato, perché no? Però cioè, secondo me, ripeto, Conte l'obiettivo primario è fare il bis, il quinto scudetto della storia del Napoli, credo, non lo so, sia quello è l'obiettivo. Non so, credo che ci siano pochi dubbi, almeno per quanto mi riguarda.
Santa Croce.
Oh, beh, di certo l'uomo è un obiettivo grosso, il campionato, riuscire a riconfermarsi, cioè vincere il campionato 2 anni di fila va a significare tanto per una squadra che negli ultimi 30 l'ha vinto sicuramente poche volte. Però è un obiettivo primario la Champions, perché il Napoli ahimè non ha un faraone alle spalle, quindi si vive di quello, si vive delle entrate ed è importantissimo riuscire a passare il turno.
Obiettivo. Forgione.
Sì, no, io sono d'accordo sul fatto che, come abbiamo detto prima, tutti quanti, mi pare siamo tutti quanti d'accordo sul fatto che Conte punti a bissare di nuovo e fare la storia, perché il Napoli non ha mai vinto 2 scudetti consecutivi. Però Conte deve anche capire che il presidente ha un obiettivo che è almeno gli ottavi di finale di Champions, se non addirittura i quarti. C'è bisogno di rimpinguare le casse, c'è bisogno di intanto ridare le spese della scorsa estate, ma poi mettere anche fine in cascina per poter lavorare sul mercato anche l'estate prossima, altrimenti poi la squadra non resta a certi livelli e poi c'è un prestigio internazionale che va salvaguardato. Io sono rammaricato del fatto che il Napoli questa stagione stia un po' pregiudicando quello che il Napoli, ecco, abbiamo Santa Croce, ma il Napoli di Mazzarri ha dato spettacolo in Europa, si è fatto valere, lo stesso ha fatto anche Benitez, in qualche maniera anche Sarri, Ancelotti pure bene, meno in campionato ma bene in Champions, e purtroppo il Napoli di Conte quest'anno sta un po' pregiudicando questa immagine che il Napoli era andato a costruirsi.
C'è un altro audio e poi chiudiamo il blocco, vai.
Buongiorno ragazzi, Giuseppe da Ferrara, scusate, io non posso ascoltare Stefano che dice Conte è questo qua, ma scusate ragazzi, ma qui hanno investito dei milioni su questa squadra campione d'Italia, ma è normale che Napoli campione d'Italia sia 23esimo nella classifica? Ma se per voi è Conte è questo qua, ragazzi, questa qua è una cosa scandalosa.
Stefano, rispondi tu, però io dico solo andatevi a vedere le statistiche, perché poi dopo se diciamo qualcosa è, però i numeri dicono questo. Stefano? C'è Stefano? L'ho perso? L'ho perso per un attimo forse, vediamo richiamare. Non so se vuole rispondere Angelo e Fabiano su questo 23esimo posto.
Fabiano, vai tu.
Fabiano, vai.
Sì, è un 23esimo posto sicuramente che fa male, perché come dicevamo prima nessuno si aspettava una fatica così grossa, però ti dico la verità, io vedendo le assenze, vedendo quello che è successo comunque nelle partite, non mi sento di dire nulla. Purtroppo la classifica non viene fatta dai milioni spesi o dal fatto che hai vinto l'anno prima il campionato. Ogni anno un anno differente in campo ci vanno comunque i giocatori, quindi
certo, certo.
Basta sentir parlare di Conte che non vuole fare o che non ce la fa.
Mm-hmm. Angelo.
Io non parlerei di scandalo. Lo scandalo nello sport, sono ben altri gli scandali dello sport, sono cose che non riguardano il campo. Purtroppo il campo è imprevedibile, ci sono tanti fattori, tante concomitanze, con cause, insomma, la stanchezza, i reiterati impegni, i reiterati infortuni. Insomma, in questa condizione il Napoli ha delle attenuanti, non può essere condizionato da dei giudizi del genere. Però ci si aspetta, nel momento in cui poi recupererà i calciatori, che faccia di meglio, perché non è quello standard che ci si aspetta da questa squadra.
Va bene, va bene. Io voglio ringraziare come sempre Fabiano Santacroce per essere stato con noi. Fabiano, grazie. Come sempre un abbraccione grande. Anche il nostro è un piacere. E mi piace anche, voglio ringraziare, che l'abbiamo avuto per la prima volta qui a Maracanã, quindi lo ringrazio, quando vorrai di nuovo intervenire, per, è sempre un grande piacere, Angelo Forgione. Grazie Angelo, un abbraccio anche a te.
Ciao Angelo.
Grazie, grazie. Grazie. Abbiamo delle news al volo, caro Lucio, oppure andiamo avanti?
C'erano delle parole di Petrachi che si è presentato.
Ci sono anche quelle di Cairo, che tra poco magari vediamo se riusciamo a prendere qualcosina, vai.
C'è stata effettivamente la conferenza stampa di presentazione, vado rapidamente perché poi dobbiamo andare in pausa. Ha detto: vedo tanti volti conosciuti, abbiamo già vissuto anni belli e intensi ed è bello tornare nella mia casa, lui l'ha definita, per 10 anni, non ero più tornato a Torino. Poi ha parlato delle problematiche, mi sono fatto delle idee, l'idea più importante la sviluppo insieme al tecnico, con lui ho chiarito alcune tematiche tattiche, quindi si è parlato già di campo con lo stesso Baroni, ha detto magari ci sono calciatori scontenti e dobbiamo prendere giocatori funzionali, non sarà un mercato di rivoluzione quello invernale, ma di riparazioni, magari manderemo a giocare qualche giocatore che nel 3-5-2 trova poco spazio e che aveva più senso in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1. E poi gli è stato chiesto: si può ripetere un ciclo che porti in Europa? E lui ha detto: senza ambizione di poterlo fare era inutile presentarsi. Voglio risentire i tifosi cantare al San Mamés, ricorderete qualche anno fa, ormai quasi 10 anni fa, il Torino qualificato all'Europa League contro l'Athletic Bilbao, è stata una delle gioie più grandi del mio ciclo, mi ha lasciato ricordi incredibili, quindi comunque l'ambizione è di migliorare al momento lo status del Torino.
Bene, ci fermiamo, break, torniamo tra poco.